Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Bentornati al podcast della Voce di Venezia, Mondo Creativo. È un bel po' che eravamo fermi per vicissitudini personali, sia mie che del mio compagno solito di viaggio, Tony Marra. E siamo tornati. E siamo tornati con, abbiamo deciso con un episodio un po' leggero, abbiamo deciso di parlare di cinema e walk, viste le vicissitudini degli ultimi periodi sul cosiddetto tra politicamente corretto, le varie etnie che devono essere presenti nelle pellicole. E lo facciamo però attraverso tre film in particolare degli anni Ottanta, tre film cult, possiamo dire, che con Tony cercheremo di capire se oggi si potrebbero ancora fare, o almeno se si potrebbero fare nella stessa maniera.
Eh sì, infatti, alla fine erano tanti i film che si potevano scegliere, però per non fare un discorso eccessivamente lungo, anche perché volevo parlare un po' anche di cose storiche, su che cos'è la cultura walk, un po' come nascono certe cose. E dunque alla fine parleremo solo di tre film. Uno è Porky's, che è il primo film di una trilogia che è partita nel 1981, canadese, non americana come pensano alcuni, e che effettivamente è un film veramente... Io ho trovato veramente divertente all'epoca, cioè io mi sono, quando l'ho visto la prima volta, avrò avuto 12, facevo le medie, dunque non avevo più di 13 anni, veramente mi sono accappottato dalle risate. Linguaggio assolutamente esplicito, si parlava di sesso, una scena sì, l'altra pure, e l'altra ancora. E infatti io sono uno di quelli, ne parlavamo, che non è che di American Pie non è che sia rimasto particolarmente colpito quanto uscì. Uno, perché non era, per la mia fascia d'età, era pensato per gli adolescenti, quanto uscito io l'adolescenza l'avevo già superata, avevo visto già Porky's e altri, dunque quello lì che infila il pene nella trotta di pene, non è che mi ha lasciato particolarmente scioccato. Poi l'altro film del quale parleremo, uno non ci pensa subito quanto pensa a certe cose, è Una poltrona per due, che in Italia è diventato un film natalizio, non si sa bene per quale motivo, sì, c'è una parte...
Per una scena, certo.
Cioè, nella parte finale, però sostanzialmente, ma infatti negli Stati Uniti è uscito in giugno, dunque nessuno lì lo lega a quel particolare periodo. E poi l'ultimo è Scuola di Polizia, è un film, bene o male penso lo conoscano un po' tutti, che ha dato vita a ben sette film, ma il primo effettivamente è molto scorretto. Diciamo che questo qui è poi è il primo film che mi ha fatto venire in mente di parlare di questo argomento, perché ho letto non molto tempo fa un articolo in cui... si parlava di Scuola di Polizia rivisto oggi, vengono fatte anche delle considerazioni abbastanza interessanti, perché effettivamente è scorretto, insomma prende per il culo un po' tutti, però certo c'è cinema di comico, a mio avviso deve essere scorretto per forza, perché spesso devi prendere in giro qualcuno, e diciamo che Scuola di Polizia, secondo me, sì, sarà anche scorretto, ma oggi chiunque si sente offeso da qualcuno. Allora, io non so se hai mai sentito, l'hai sentita sicuramente, la solita frase: oggi non si può più dire niente.
Assolutamente, è uno dei commenti principali dei social quando si prova...
È diventato un leitmotiv di... soprattutto della destra è diventata sta cosa, ma in realtà tecnicamente non è vero, noi viviamo, che se ne dica, la nostra è la società più libera e che ha più diritti in assoluto nella storia dell'umanità. Non c'è stata mai nessuna civiltà che ha avuto più diritti e più sicurezza di quella che ha la nostra civiltà. Il fatto è che non si può più dire niente, molti lo interpretano come io posso dire quello che voglio, ma senza che questo abbia conseguenze, il che è una merita cazzata. Se io dico, parlo male di un intero gruppo, di un'intera etnia, quello che volete, è ovvio che qualcuno mi si incazzi. Mi sembra anche ovvio, e non è che te la puoi prendere perché a qualcuno non è piaciuto quello che hai detto. Noi, quando facciamo queste nostre chiacchierate, ci mettiamo in gioco, la gente può tranquillamente giudicarci, e diciamo delle cose, se qualcuno ci lo scrive anche sotto che siamo due coglioni per questo, questo e questo, lo può scrivere tranquillamente. Beh, non è che io mi aspetto che tutto quello che dico venga accettato al 100%. Dunque, questa cosa, quando si dice non si può più dire niente, diciamo è una merita cazzata, perché bisogna comunque sempre prendersi responsabilità di quello che si dice. Altra cosa invece è che vedere la misoginia, l'omofobia in qualsiasi cosa. Se io scrivo un film e metto come cattivo una donna, non è che voglio dire che tutte quante le donne sono cattive. Se metto un uomo pelato, non è perché odio i pelati, è come ho messo come cattivo un uomo pelato, tu odi i pelati. Cioè, il problema oggi è che tutti quanti si sentono autorizzati a sentirsi offesi. E non c'è un po' più di autoironia, non guasterebbe da questo punto di vista, meno così, insomma, la vedo via.
Andiamo in ordine cronologico. Partiamo dal film del 1981, Porky's, che allora è un film, diciamo, più della tua adolescenza, che ha sconvolto la tua adolescenza.
Eh beh sì, ma porca miseria, quanto è uscito veramente, quando io l'ho visto in televisione all'81 non credo che potessi ancora neanche andarlo a vedere al cinema, perché comunque sì, io c'avevo 8 anni, sì, io l'ho visto 4-5 anni dopo, comunque facevo le medie, e quello è il periodo in cui gli ormoni si svegliano, cioè non capisci più niente, diventi brufoloso, c'hai continue voglie. E insomma, questo qui parlava apertamente, cioè poi comunque si vedevano già dei nudi, niente male, insomma, per un film poi trasmesso in prima serata, cioè si vedeva un po' di roba, e si parlava di sesso come se niente fosse. Era ambientato ovviamente in un liceo, io facevo le medie, comunque era da lì, diciamo che sarebbe stato un periodo che io ancora dovevo vedere. E la cosa che mi aveva, si parlava praticamente di cazzi, culi, figa, come se niente fosse, cioè proprio il linguaggio era perfettamente perfettamente esplicito. C'è una scena cioè veramente che oggi divertentissima, quando alcuni di loro scoprono che c'è un buco nel bagno delle ragazze dove si vanno a fare la doccia, e di conseguenza organizzano delle spedizioni quando sanno che ci sono le donne a farsi, le ragazze a farsi la doccia. Ovviamente vanno lì, da questo buchino si mettono a litigare uno sull'altro, per devo vedere io, poi io facciamo un po' a tutti di qua, di là, mentre di là si vedeva tutto, ce la vediamo anche noi. Ovviamente fanno i coglioni, si mettono a litigare e si fanno scoprire. Uno di loro prende il pene in erezione e lo infila nel buco per farlo vedere da queste ragazze. E ovviamente il buco è chiuso, dunque loro non vedono più niente, e loro scappano, e arriva la Biedermeier, la maestra di educazione fisica, grossa, brutta, l'unico personaggio, l'unica donna che c'era in tutto il film, che gli prende sto pene e comincia a tirargli in una maniera incredibile di qua e là. Alla fine riesce a scappare e la Biedermeier va dal preside e gli racconta, ma io l'ho visto bene quel pene. sono sicuro di poterlo riconoscere. Questo non riuscivo a capire. Diciamo, che facciamo? Facciamo passare le mutande a tutti quanti, ma non si può fare una cosa del genere. Allora, dietro ci stanno questi altri due, gli altri due insegnanti di ginnastica che se ne escono con una. Però, ovviamente, visto nel film, è tutta un'altra cosa. Propongono come cosa di fare di chiamare un esperto di identikit della polizia, fare il disegno del pene e poi di andare in giro per tutto l'istituto dicendo: qualcuno ha visto sto cazzo? Cioè, proprio così, qualcuno riconosce questo cazzo? Cose così. Io all'epoca, cioè, veramente mi accappottai della risata con questa scena, nonostante fosse fatta con loro due che ridevano palesemente, e dunque contravvenendo una delle grandi regole del grande Buster Keaton, cioè che meno ridi mentre fai la tua battuta, cioè più seriamente lo dici, la famosa maschera di Buster Keaton, che era praticamente quasi sempre impassibile. E invece, cioè, veramente là era proprio da risate a risate di pancia.
Allora, all'epoca su Paese Sera, Callisto Kusolich disse: stesso umorismo delle commedie di Alvaro Vitali. Ma posso dire che secondo me non è vero?
No, non è vero, assolutamente no. Io ti giuro, io da quando ero ragazzino mi piacevano i film di Alvaro Vitali, mi piacevano anche i film del Monnezza, però poi rivisti anni dopo, cioè che finché vedevo sempre in quel periodo lì, dunque se parliamo sempre di metà degli anni Ottanta, cioè quando hanno cominciato a trasmetterli con una certa frequenza in televisione, dunque li ho visti un po', sì, credo di averli visti un po' tutti. E invece quando sono cresciuto io, soprattutto un cult come Viva la Foca, io l'ho trovato brutto.
Sì,
E
sono
Viva la Foca
brutte.
fu un flop comunque all'epoca, perché arrivò più o meno verso la fine di quel genere. La commedia sfollacciata stava praticamente morendo, però era veramente l'ho trovato veramente brutto e oggettivamente molto sessista. Cioè, arrivato a un certo punto, andavano chiaramente verso più un pubblico maschile, e di conseguenza la donna era veramente vista come una troia che girava, che c'era solo voglia di fare sesso. Io oggettivamente l'ho trovato molto molto fastidiosi, soprattutto i film, che non quelli del Monnezza, che è un errore, perché i film del Monnezza, in realtà, Inigo Giraldi, Assassini al Bughei, quelli lì non erano del Monnezza, questo anche per farti capire la cultura di quelli che amano questi film. Il Monnezza, la trilogia del Monnezza sono Il Trucido, lo Sbirro, La Banda del Gobbo, La Banda del Trucido, sono quei tre film là dove si chiama il Monnezza. Quelli invece del commissario Girardi, il commissario Girardi si chiamava Er Pirata, non Monnezza. Non viene mai utilizzato in quei film quel termine, ma dove i personaggi erano molto simili, alla fine la gente, che non è che sia molto, cioè, se a 40 anni secondo me ti piacciono quel tipo di film, ma li trovo brutti anche per un altro motivo, perché la battuta effettivamente è proprio la battuta stupida, è vaffanculo, cioè la battuta è proprio quello, quando
Sì,
dicevo
esatto.
l'immortacci tua, è proprio l'immortacci tua la paura, non c'è
Una
una
costruzione.
costruzione dietro, è proprio è proprio terra terra, quanto è come al bambino di 2 anni che gli dici cacca e ti ride, perché ride per quella cosa, che è una cosa un po', i meccanismi che stanno in questi film scollacciati degli anni Ottanta sono quelli. Per me è inguardabile un film come Viva la Foca, cioè, è terribile, cioè, dei personaggi veramente stupidi, a parte il fatto che non, dal punto di vista filmico è proprio veramente poca cosa, erano le barzellette che giravano in quel periodo là. E rifatte paro paro, il film
Esatto.
non ha nessuna struttura, è tutto un canovaccio ridicolo.
E siamo riusciti a
Esatto. Invece,
rivalutarli, eh?
eh?
E siamo riusciti a
No,
fare il periodo di
sì, sono
valutazione.
anni che li vogliono rivalutare, purtroppo c'è ben poco da rivalutare, tutta la simpatia, cioè non, no, i film di Alvaro Vitali decisamente no. No, assolutamente no. Invece, secondo me, Porky's, a parte il fatto che hanno una struttura molto più ampia, cioè sono, cioè, insomma, dietro c'è una storia, c'è anche una crescita dei personaggi. Per esempio, in Porky's c'è il figlio di un teppista che è chiaramente antisemita e prende di mira un personaggio ebreo, che però gliele dà. E, però alla fine diventano, cioè, capisce che la sua... il suo odio per gli ebrei in realtà l'aveva preso dal padre, che era omofobo, antisemita, era un figlio di, insomma, era un figlio di puttana, era un, che non, un poco di buono, e capisce, e dunque e c'è una crescita, come comunque c'è anche una breve crescita anche negli altri ragazzi, che comunque sia, comunque rimangono sempre degli adolescenti, dove l'ormone si fa sentire e hanno voglia di
accoppiarsi. Sì, per quanto possa essere stupido, hanno sempre una costruzione della sceneggiatura, secondo me.
Sì, sì, c'è sempre. Sì,
tra l'altro, regista Bob Clark fece negli anni 70 due horror che per me erano bellissimi. Non so se li avevi visti. Erano La morte dietro la porta e Black Christmas.
Black Christmas soprattutto Black Christmas soprattutto è diventato un film cult nel genere di quel periodo là, e non era un buon regista, devo dire, non, niente, ma soprattutto nella prima metà, e tra parentesi era anche l'autore di un film che io da adolescente ho amato molto, 182, che poi rivisto un po' di anni fa un po' meno, però insomma non era un cattivo regista. Tra parentesi è morto pure per un incidente di automobilismo, lui e il figlio giovane di una ventina d'anni che era quando cominciava a collaborare, però non era un cattivo regista, bisogna dire, cioè faceva il suo lavoro, e sì, poi da solo all'inizio ha fatto degli horror, poi si è dato alla commedia, e certo sul finale gli ultimi film sono assolutamente dimenticabili, però aveva una dignitosa prima parte di...
Esatto.
Non era niente male. Proprio sfortunato, purtroppo, credo fossero da un conducente ubriaco che li...
Sì, sì, ha investito ubriaco e senza patente, cioè proprio il massimo, l'apoteosi proprio.
Cioè proprio il massimo, tanto li ha fatti secchini tutti e due, poverino, insomma. E va bene.
Passiamo al secondo film.
Del quale... Ah, ok, passiamo al secondo film, passiamo a Scuola di Polizia, facciamo. Allora, questo qui ha un canovaccio molto, molto più esile. Effettivamente parte da semplicemente.
Ammetto che io non sono mai stato un grande amante di Scuola di Polizia film. Ammetto l'importanza.
Allora, a me l'unico che piace è il primo. Io ho visto gli altri, non mi sono piaciuti, soprattutto dal secondo in poi. Il primo sì, invece il primo mi è piaciuto, gli altri decisamente no. Tranne alcune piccole parti di qualcuno, però nel complesso nessuno dei film successivi.
Sei seguiti addirittura.
Sì, siamo arrivati, ne usciva uno di un anno, di 2 anni, una cosa incredibile. Poi comunque il fatto è che molti dei personaggi principali comunque erano stati abbandonati. Anche il personaggio di Steve Guttenberg fece i primi 3-4 film, cioè a ogni episodio c'erano dei personaggi che sparivano, e anche quelli più riusciti, insomma. Dunque, diciamo che sono andati comunque a calare. Poi il primo parte da un'idea stupidissima inizialmente. Hanno in città c'è carenza di personale in polizia, dunque la sindaca decide di togliere tutti i paletti per entrare in polizia. Che insomma ci sono dei paletti, insomma, che so, l'altezza, come stai fisicamente, perché insomma, se sei, non so, non puoi camminare, insomma, è un po' difficile che mi pattugli le strade. Allora decidono, dunque ci si presenta tutti quanti. Ci si presentano alla scuola di polizia, e tutto qua, cioè vengono scelti almeno all'inizio vengono presi tutti quanti perché devono fare il loro periodo di apprendistato, e poi ovviamente qualcuno verrà mandato via, altri no, e tutto è tutta una serie di gag fino alla parte finale, dove succede una cosa assurda, succede, diciamo, una grande rivolta nella città, e dove tutti però hanno la possibilità di mettersi in mostra, e si arriva a un finale, diciamo, tra virgolette, molto lieto. Il film è sostanzialmente poca cosa da questo punto di vista, però comunque ha tutta una serie di gag, perché poi alla fine quello è tutta una serie di gag, una dietro l'altra, però si sono preoccupati di creare un cattivo, che è il sergente, che non accetta questa cosa e dunque cerca, tramite, insieme con due reclute, diciamo un po' fascistoidi, possiamo anche dire, di trovare ogni scusa buona per cacciare tutti quelli che non gli piacciono. E il film, il personaggio principale è Steve Guttenberg, che è l'unico che in realtà se ne vorrebbe andare, perché praticamente è un piccolo delinquente, diciamo, un piccolo delinquente che finisce in continuazione nei guai e finisce dalla polizia. Alla fine, il capo della polizia, che ce l'aveva, uno dei capi della polizia che l'aveva in simpatia, gli dice: adesso ti veramente in galera per un po' di anni, a meno che non ti iscrivi alla scuola di polizia, tanto adesso prendono tutti, anche te che hai la fedina penale sporca, e però non ti puoi ritirare. Allora lui si iscrive e cerca di fare di tutto per farsi cacciare, ma non ci riesce mai. Poliziotto, e diventerà poliziotto, però è pieno di personaggi, diciamo, oggi politicamente scorretti, tipo per esempio c'è Leslie Barbara, che già dal cognome, dall'improbabile cognome, però è ciccione, è obeso, ed è chiaramente una checca, come si direbbe, cioè ha dei comportamenti molto molto effeminati, e dunque all'inizio è preso di mira dagli altri. Anche ci sono anche dei personaggi di colore, c'è per esempio la ragazza di colore che è un po' stupidotta, e così via. Però in realtà prende, diciamo che un po' tutti sono degli stereotipi, però prende in giro praticamente un po' tutti. Per esempio c'è uno dei personaggi più famosi, è Hightower. No, scusami, non Hightower, il personaggio, quello, Tackleberry.
Ok, sì.
Tackleberry è quello, il fissato per le armi, quello che parla con le armi, che è praticamente è una presa per il culo del repubblicano che colleziona armi, e dunque prende praticamente un po' in giro un po' tutti, sia prende in giro sia i gay, i bianchi, la gente di colore, dunque questo non fa grossa differenza. Tra parentesi, David Graff, diciamo una piccola parentesi un po' nera, David Graff, il personaggio di Tackleberry, il fissato delle armi, è morto non molti anni fa per una di quelle famose gare che fanno bistecca e birra, chi ne mangia più bistecca e più birra, beve più birra. Durante una di queste ci ha avuto un infarto e ci ha lasciato. Molto American come modo di morire.
È quasi morto alla sua persona, come suo personaggio.
Sì, 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 è proprio entrato proprio nel personaggio, insomma, da quel punto di vista.
Esatto. E dicevi che poi i seguiti non ne valgono la pena.
No, no, i seguiti secondo me sono molto al di sotto, non tanto come struttura, che bene o male sono sempre quello, tutta una serie di battute, di sketch uno dietro l'altro, e con un canovaccio sempre molto, molto labile uno dietro l'altro. Però ogni tanto c'è qualche scena in carina, però insomma niente di più. Qui diciamo le battute migliori sono qui. Vogliamo ricordare, per esempio, la scena meravigliosa dove il capo della scuola di polizia subisce una fellatio mentre sta facendo un comizio, perché sotto c'era Steve Guttenberg, aveva portato questa prostituta che era stata mandata da lui per poi volerlo cacciare. Lui riesce a farla nascondere lì dentro, questa apre e si vede questo qui, gli abbassa i pantaloni e comincia a fargli questa, ovviamente la fellazio non si vede, però si intuisce, perché lui continua a parlare mentre lei gli fa questa cosa.
Credo che tra i tre film di cui parliamo oggi è quello che non si potrebbe più rifare veramente.
Sì, molto probabilmente molte cose sì, no, quello che più difficilmente sì, oggi si potrebbe rifare. Gli altri qualche cosa forse ti inventi, però qui probabilmente no, perché comunque prende un po' in giro un po' tutti quanti. Sono tutti quanti delle macchiette, dunque io non riesco a vederci quello che ci verrebbe qualcuno, la scorrettezza vera e propria. La scorrettezza vera, secondo me, è quando prendi in giro una determinata categoria, cosa che per esempio facevano nella commedia erotica italiana degli anni Ottanta. Cioè lì praticamente gli gay, gli omosessuali venivano pesantemente presi per il culo, cioè c'era proprio disparità di comportamento, erano viste solo come macchiette, gli etero no, invece, o se erano prese macchiette non avevano niente a che fare con l'orientamento sessuale, insomma. E per esempio cose tipo il delitto al gay, cioè è la sagra del luogo comune dell'omosessuale, insomma. Poi le donne veramente venivano viste solo esclusivamente come oggetti, non c'era mai un personaggio femminile che spiccava, che aveva un suo perché. E invece in Scuola di Polizia comunque c'è il personaggio della Cutler, che ha un'ottima chimica con Steve Guttenberg, il personaggio Thompson e Mahoney. Poi c'è l'Estile Esterbrook, che è il sergente con il seno grande, che comunque è un personaggio fortissimo, cioè un personaggio dominante da quel punto di vista. Cioè non se ne vedono molti di personaggi dominanti femminili negli anni Ottanta. È un personaggio assolutamente che nella commedia italiana non si sarebbe mai potuto vedere. Cioè lì erano... Guardiamo i personaggi, per esempio, delle maestrine dei vari Alvaro, dei film di Alvaro Vitali, cioè veramente cose imbarazzanti. Senza poi contare poi che avevo una comicità un po' troppo pesante verso le persone che non erano belle. Cioè, quello che mi dava fastidio dei film, per esempio, di Alvaro Vitali, che prendeva, per esempio, il giro alle persone brutte, e ti faceva sembrare come se fosse giusto prendere per il culo e offendere una persona che era brutta. E la cosa che effettivamente, appena sono cresciuto un po', mi sono reso conto e ho cominciato veramente a detestare quel tipo di cinema.
Ci fermiamo qua?
Sì, sì.
Ok, allora, terminiamo questa. Terzo film, per me caldo assoluto, seguo una pagina che ne conta i giorni alla messa in onda su Italia 1. Stiamo parlando di Una poltrona per due, di John Landis, 1982.
Sì, in Italia particolarmente caldo, che poi io non so, penso che venga messo in sottofondo, perché durante il pranzo della vigilia di Natale non so quante persone veramente si seggano a vedere il film.
No, ma io non mangio la vigilia, guardo il film.
Perché voi al nord, voi nordisti, è vero, non ho saputo che siete molto...
Sì, è raro.
Voi è raro. No, noi al centro-sud la vigilia di Natale si festeggia di solito con la famiglia. E si fa tutte e due, si fa sia il pranzo, la cena del 24 e il pranzo del 25. Invece voi nordici è un giorno come un altro, di conseguenza forse vuoi al nord vedere.
Sarebbe curioso di sapere chi è più collegato quel giorno lì tra nord e sud, sulla poltrona sì, perduta.
Si vorrebbe fare, effettivamente. Poi, vabbè, ormai è diventata una tradizione questa cosa qui. Comunque è nata con, da quel che io sappia, è nata con i social. Comunque in realtà è molto meno vecchia di quanto sempre. Penso ci sia da una quindicina d'anni, non di più. Penso sia nata proprio tramite le pagine di Facebook, che è diventata da connessione internet non è stabile. Perfetto, si ripete. Va bene, parliamo di questo film che effettivamente ha avuto un po' di vicissitudini negli ultimi anni. C'è più di qualcuno che l'ha contestato per alcune scelte, per alcune cose. E, vabbè, la cultura woke fa anche queste cose qui, perché insomma parliamo anche di questo qua, della cultura woke. Allora, non dovrebbe esserci bisogno, però insomma facciamo diciamo due cosettine sulla trama. I protagonisti sono Louis Winthrop e Billy Ray Valentine, interpretati rispettivamente da Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Dan Aykroyd è un ricco viziato classico con la puzza sotto il naso che vede da tutti quanti dal basso verso l'alto. Eddie Murphy è un barbone, senza proprio nel serio, è talmente un barbone che va in giro travestito da ragazzo senza gambe perché andava in giro con un sto carrettino per chiedere l'elemosina. Dunque praticamente stanno veramente agli opposti della cosiddetta scala sociale, se non che i capi di Louis Winthrop di Dan Aykroyd, interpretati da due vecchie glorie come la Bella e Don Amici, che sono fratelli, decidono di fare una scommessa per un dollaro. Dunque per un dollaro decidono di rovinare la vita di una persona, perché Randolph è convinto che in realtà le persone siano esclusivamente frutto del contesto sociale dove sono cresciute. E dunque dice guarda quel negro, perché si utilizza sempre questa parola negro, si utilizza per tutto il film, è un povero reietto perché è vissuto in mezzo ad altri negri, in mezzo ai ghetti e cose via. Invece Louis Winthrop è così ben educato, colto, perché ha avuto la possibilità di vivere in maniera agiata. E se li scambiamo, che cosa succede? Uno dice che non succede niente, l'altro dice che invece riuscirà fuori le persone come sono. E insomma fanno questa scommessa e da un giorno all'altro Dan Aykroyd si ritrova cacciato di casa. La fidanzata l'ha lasciato, viene accusato di aver rubato dei soldi e cacciato dal circolo, e poi viene portato in prigione dalla polizia e fanno mettere dentro della droga in tasca e lo accusano anche di possesso di droga, e praticamente in un giorno si trova in mezzo a una strada. E invece Eddie Murphy viene portato nella casa di Dan Aykroyd, gli viene dato tutto il suo guardaroba, tutto quello che ha, il conto in banca, il suo posto di lavoro, e viene portato nel palazzo dei Duke a fare il lavoro che faceva Dan Aykroyd. E da qui nascono tutta una serie di situazioni più o meno comiche, più o meno non, questa secondo me è una delle migliori commedie di quel periodo, cioè è veramente, io tutte le volte che lo vedo, non lo vedo mai a Natale, mai visto a Natale in vita mia, però ce l'ho anche in Blu-ray, dunque oltre ad averlo visto diverse volte in televisione in altri contesti, lo vedo con una certa, poi comunque Landis degli anni 70-80 era uno dei migliori registi che c'era in circolazione. I tempi non vengono mai sbagliati, sono sempre perfetti, le battute vanno lisce, il film non ha un momento di calo. È veramente spettacolare da questo punto di vista.
Tra l'altro
scorre via al ritmo perfetto, ha un ritmo perfetto dall'inizio alla fine. non ha sbagliato, non c'è un'inquadratura sbagliata. Gli attori, tra parentesi, è un cast veramente di livello. Cioè anche nei ruoli secondari comunque vengono presi attori veramente di un certo spessore. Cioè per Coleman, il maggiordomo
Maggiordomo.
di Winthrop, c'è un Denholm Elliott fantastico, Jamie Lee Curtis, Paul Gleason che fa Clarence Bix, c'è anche James Belushi, scusatemi, il fratello di John, anche nelle parti c'è comunque la sorella che è di Curtis, Raff Bellamy e Don Amici che sono grandissimi, due grandi attori dell'Hollywood classica, qui funzionano
Tra
veramente
l'altro,
alla
dovevano
grande.
esserci invece G. Wilder e Richard Pryor.
Sì, però
Poi
Pryor si fece male.
Pryor si ritirò. Chiamarono Eddie Murphy, che non voleva essere la spalla
Sì, perché
di...
praticamente in quel periodo lì Wilder e Pryor erano praticamente una coppia fissa che aveva molto successo al cinema e Murphy, che all'epoca era in piena ascesa, non voleva fare la spalla, cioè l'avrebbero visto tutti come un sostituto. Dunque spinse per cambiare anche. Ma no, secondo me hanno fatto bene. La differenza d'età, Danny Aykroyd e Eddie Murphy hanno più o meno la stessa età. Secondo me è più corretto in questo modo. Invece con Wilder, la differenza di età sarebbe stata, secondo me, eccessiva. Ci sarebbe stata meno chimica come personaggi tra di loro. Secondo me è stata una scelta giusta, sono perfetti.
Assolutamente. Tra l'altro, sia Pryor che Eddie Murphy facevano stand-up comedy abbastanza politicamente scorrette. Io ho visto alcune cose di Eddie Murphy sul palco, anche lui non
Sì,
so oggi.
ne hanno fatto anche un film, sì, un film che si chiamava Raw, che era lui sul palco, era praticamente un insieme di suoi spezzoni. Pyro, sì, molto scorretto, ma considerate che Pyro è una persona non particolarmente simpatica anche nella vita di tutti i giorni, comunque ha avuto un sacco di problemi anche di droga, non so, forse anche di alcolismo, ma di droga sicuramente. Non era una persona che non proprio all'acqua di rose, come si direbbe oggi. Il film, comunque, tornando a Una poltrona per due, ha delle parti che qualcuno oggi storce il naso. Vabbè, al di là del fatto della parola con la N, negli Stati Uniti veramente rischi l'ostracismo brutto se utilizzi la parola negro. Anche semplicemente per parlarne, verso qualcuno, perché insomma una parola diventa offensiva veramente quanto la utilizzi verso qualcuno e indifferentemente dal contesto. E per una scena in particolare, quella dove fanno la blackface. Allora, cos'è la blackface? La blackface era, diciamo, uno spettacolo comico molto in voga negli Stati Uniti, nato negli Stati Uniti nel 1800, anche se ci sono cose di blackface anche prima, forse già dal 400-500, e anche per esempio nel teatro inglese, per esempio per l'Otello, veniva interpretato sostanzialmente nel 600, nel 700, e anche nell'Ottocento da personaggi bianchi dipinti di nero. Però ovviamente in quel contesto non era la presa in giro. Veniva utilizzato nel 600-700 perché la difficoltà di trovare attori neri e poi comunque sia erano opere drammatiche, dunque non è che non erano pensate per prendere in giro qualcuno. Invece nell'Ottocento negli Stati Uniti diventano degli spettacoli comici, chiaramente per prendere in giro le persone di colore, che venivano spesso viste come mentalmente ritardate. Cioè, vorrei ricordare che la schiavitù che c'è stata nell'Ottocento negli Stati Uniti era un po' diversa da quella che per esempio c'era nell'antichità. veniva uno che pensa nell'Ottocento, ormai l'hanno completamente, era completamente, la schiavitù era un retaggio antico, invece la giustificavano col fatto che i neri erano meno intelligenti. Dunque la blackface era chiaramente, quando veniva utilizzata soprattutto negli anni, anche nei primi anni del Novecento, per prendere in giro. Qui viene c'è una scena di blackface quando, per fregare la cartellina di Paul Gleason, di Clarence Bix, con i risultati di come sono andate le raccolte delle arance, e c'è The Negroid che si... che fa la blackface, cioè che si veste di nero, e c'è Eddie Murphy che si veste, che fa la parte della studente universitario africano
del Camerun,
però è vestito in una maniera assolutamente improponibile secondo gli stereotipi di come certi razzisti americani tendono a vedere gli africani, cioè che si vestono in questa maniera con perline, collanine che non c'entrano niente, tutti stracolorati e che parlano mettendo la B da tutte le parti, sia che c'è buona, cose di questo tipo. Qualcuno oggi la vede in maniera politicamente scorretta, ma in realtà è una forzatura, perché la blackface qui non è fatta per prendere in giro la gente di colore, ma è fatta per prendere in giro gli stereotipi dei razzisti. Perché è così forzata, cioè l'interpretazione del nero africano fatta da Eddie Murphy e ovviamente quella di The Negroid che si veste da che si fa la faccia nera e parla in quel modo è così sopra le righe che tecnicamente nessuno ci dovrebbe cascare, invece nel film ci cascano, perché praticamente è quello che vogliono prendere in giro, dunque dire che sono i veri stupidi che cascano in queste stupidaggini sono proprio i razzisti, anche perché Ralph Bellamy e Don Amici, cioè i fratelli Duke, si capisce molto che sono razzisti. E non perché utilizzano il termine negro, sul quale all'epoca c'era meno sensibilità, e lo utilizzano, cioè proprio il tono col quale lo utilizzano è razzista. Infatti, quando alla fine è chiusa la scommessa, e allora che facciamo? Ci teniamo Valentine, che alla fine si era rivelato anche un buon broker. Sostanzialmente quello è sua loro. No, ma noi stiamo scherzando, un negro, cioè assolutamente no. Dunque la loro idea, oltre ad aver rovinato la vita di Louis Winthrop per $1, e adesso riroviniamo un'altra volta la vita di Valentine, però ovviamente questo qui non succede, perché insomma li beccano e faranno la loro.
Tra l'altro si dovrebbero sentire offesi anche gli svedesi allora.
Ah sì, perché ovviamente c'è Jamie Lee Curtis che fa la parte della svedese, ma la fa in maniera stereotipata, ovviamente, ma sempre per prendere in giro. Gli americani comunque tendono a stereotipizzare un po' tutte le popolazioni.
O lo scozzese, fumatore ubriacone.
O lo scozzese, tutto qua. Gli americani tendono a fare, però qui è... prendono in giro questo fatto che si tende a stereotipizzare chi non è americano. Poi vabbè, c'è stato addirittura il personaggio di Karen Bix viene vestito forzatamente da gorilla femmina, e gli viene cucito addosso e viene chiuso insieme con un gorilla vero, che comunque è sempre interpretato da un altro attore, e lui questo si innamora perché lo scambia per una femmina e alla fine si fa capire da un primo piano che praticamente fanno sesso, insomma, e qualcuno insomma ha detto: ah, ma perché qui si parla sempre di una quasi di una un accoppiamento non forzato, non voluto, per dire, cioè sono oggettivamente forzature, è tutto quanto portato alla iperbolicizzato, portato al di sopra per ridere di queste cose. Cioè non riesco, non si può vedere la blackface, che oggi è assolutamente una cosa che non si può veramente più fare, però qui non è assolutamente vista. E ricordo, per esempio, l'anno scorso c'è stata una piccola polemica su un giornale. Il Napoli ha vinto lo scudetto, come saprete, su Al Nord, e Osimhen era il giocatore principale, e un bambino aveva fatto la blackface.
Lo ricordo.
Quando... E c'è stata sta polemica di qua, no, perché è razzista sta cosa, questo bambino già da adesso questi stereotipi razzisti, ma non è in quel contesto, perché poi bisogna sempre contestualizzare, non c'è assolutamente derisione. Anzi. La blackface, per carità, ripeto, come veniva utilizzata soprattutto negli anni 10 e 20, anni 30, dove c'è stato praticamente l'apogeo di questo, del vaudeville, veniva utilizzata molto negli spettacoli itineranti e cose di questo tipo, era chiaramente per prendere in giro il... Invece il bambino che si veste come Osimhen è il io che mi trasformo nel mio eroe, è come quello che c'ha come eroe Superman, si veste da Superman. Non si può vedere come... non c'è niente di razzista, anzi, dietro, anzi al contrario. Cioè, che un bambino non ha nessun problema a indossare i panni di una persona di colore, nonostante lui sia bianco, questo vuol dire che anzi è molto lontano dalla... anzi, è all'opposto proprio dal concetto di razzismo, insomma.
Secondo te questo...
Poi, dimmi.
Secondo te questo è... chiamiamolo eccesso di voler vedere sempre il lato polemico, andrà peggiorando o è solo una fase che stiamo passando per la nostra società?
Ma io spero che abbiamo raggiunto un apice. Comunque vorrei ricordare che non nasce da questa... la cultura woke non è che nasce dal nulla. Gli Stati Uniti hanno effettivamente un problema con il razzismo. Vorrei ricordare che hanno creato il Ku Klux Klan, che oltre a essere un'organizzazione smaccatamente razzista, che tuttora esiste, anche se molto limitata, si parla di 30-40 mila iscritti, ma che negli anni 20 raggiunse il suo apice con 6 milioni di iscritti, al quale poi vanno aggiunti tutti i simpatizzanti, in quasi il 6% della popolazione degli anni 20 di tutti gli Stati Uniti era iscritto al Ku Klux Klan. Non è che stiamo parlando di quattro gatti, poi se ci metti anche i simpatizzanti, poi è uno stato perché per quasi 100 anni ha avuto la segregazione razziale, fino al 1964, le ultime leggi discriminatorie poi sono state abolite negli anni 80, e fino agli anni 80-90 diverse persone iscritte al Ku Klux Klan sono stati eletti come senatori, come governatori di stati. Ricordiamoci sempre che gli Stati Uniti sono un insieme di stati, non è un unico stato. I governatori hanno un certo potere, sono quasi dei mini presidenti, insomma, di grossi stati, alcuni anche di svariate decine di milioni di abitanti. Cioè, insomma, non,
anche perché
il governatore non è popolare.
Ok, gli Stati Uniti unificati, ma ci sono delle differenze abissali tra New York e il Texas, cioè...
Sì, sì, poi comunque una cosa che molti non sanno è che oltre alla Costituzione americana, quella vale per tutti, ma ogni Stato ha una sua bandiera e una sua Costituzione.
Esatto.
E dunque ci sono ovviamente le cose. E è ovvio che un certo razzismo di fondo non l'hanno ancora superato. Cioè, io stavo vedendo che negli anni 90, non mi ricordo in quale stato, e l'ho scoperto vedendo il film di Klansman, il film che ha fatto, come si chiama il regista? Un attimo. Ah.
Voi chi... non potete vedere, ma Tony sta guardando in una spesa di 8 milioni di euro.
Quello con Adam Driver, che è ispirato a una storia vera, è uno di quei protagonisti che hanno fatto del Cruzano. Sono stati governatori, è stato governatore. Cioè, non, negli anni 80-90, cioè, dunque, non è che stiamo parlando dell'Ottocento, questa cosa qui. È ovvio che il problema del razzismo è una cosa che loro non hanno superato perfettamente. Certo, ovviamente sono stati fatti dei notevoli passi avanti, cioè da Martin Luther King a oggi, dal 64 a oggi. Però comunque è una cosa che ancora non è totalmente stata superata. Dunque ecco perché questa cultura nasce lì, forse anche un po' dal senso di colpa. Però comunque bisogna sempre saper contestualizzare le cose. Non è che si può vedere per forza in ogni cosa il razzismo, poi adesso questa cosa si sta spostando alla misoginia, alla minima cosa che dici ti... vieni tacciato di misoginia, quando vengono scritti certi film, ma quel film è un po' misogino perché il personaggio femminile è negativo, sì. Beh, io gli devo dare un sesso a questa cosa. Anche molti film vecchi, per esempio i grandi film degli anni 40, dove c'è spesso e volentieri c'è il personaggio femminile principale che è negativo, la famosa Dark Lady. E, vediamo, per esempio, uno dei miei film preferiti è Le Catene della Colpa, oppure Double Indemnity di Billy Wilder, sono tra i noir più belli di sempre, e c'è il personaggio femminile che è nella Dark Lady classica, che è un personaggio che ma questi sono film un po' misogini. In realtà, quando vai a vedere li vai a vedere bene, sì, è vero che c'è il personaggio negativo che porta alla dannazione il personaggio maschile, però in realtà c'è anche il personaggio positivo. Dunque, il problema è che l'uomo spesso e volentieri fa la scelta sbagliata. Esiste il personaggio che è la figlia adottiva della donna che poi lo porterà alla sedia elettrica, però lui si lascia redire dalla matrigna. E dunque, diciamo che sotto certi punti di vista, se lo vogliamo vedere in maniera un po' più ampia, diciamo che quello che ne esce più grosso a rotte sono gli uomini che fanno le scelte sbagliate più che le donne. Anche nelle catene della colpa, il personaggio, la Dark Lady, è sicuramente un personaggio negativo. Infatti alla fine lo farà proprio fuori il protagonista. Però lui incontra una donna che lo ama e è disposta a passare sopra al suo passato non limpido. Però lui non riesce a lasciarsi indietro il passato, e purtroppo cede nuovamente alla donna, donna malvagia, e che lo porta alla morte. Però comunque esiste sia il personaggio positivo che il personaggio negativo, non è a tu court, non è come quando abbiamo parlato di questa cosa sul romanzo del Padrino, dove i personaggi femminili erano tutti personaggi in un modo o nell'altro tutti negativi, e negativi in maniera anche fin troppo ridicola, e lì la misoginia si vede. Ma non è perché in un film metti un personaggio femminile negativo diventa, questo può essere portato a tutte quante le donne, così.
Esatto. Tornando a Poltrona per due e Landis in particolare, io non so come si faccia a criticare quell'uomo di razzismo per la blackface, che è quello che ha fatto dire un'epica battuta dei Blues Brothers: io odio i nazisti dell'Illinois.
I famosi nazisti dell'Illinois. E perché non si riesce più a contestualizzare, questa è la cosa brutta. E è di questi giorni, tu forse non l'hai letta, un articolo di una sociologa americana, perché poi ci stanno venendo sempre da lì questo senso di colpa del neocolonialismo.
Non ce la faccio, perché se leggo il titolo mi sento male, non ce la faccio ad aprire l'articolo.
Si chiama Robin DiAngelo e ha detto che la Cappella Sistina è la quintessenza del suprematismo bianco. Cioè, veramente fa veramente cascare, perché sono tutti bianchi, tutti caucasici, cavolate varie, ma quello che mi fa, cioè, sono cose così puerili, cioè, questi ci hanno pure studiato per dire ste puttanate. Se tu vai in Cina e vedi le opere d'arte di quel periodo, dell'antichità, comunque della Cina, tipo il famoso esercito di terracotta, e c'hanno i tratti cinesi, i dipinti hanno i tratti cinesi, tutti cinesi. Oppure se vai in Sud America e vedi l'arte precolombiana, e hanno tutti quanti i tratti della gente che c'è in quel luogo lì. Dunque si riconoscono con i tratti dei sudamericani di quel
questi periodo, imperatori che non hanno gli eserciti multietnici.
Cioè, non ho capito perché poi ci dovrà, perché forse Michelangelo, forse una persona di colore, non l'ha mai nemmeno vista.
Sì.
E dunque, poi comunque, essendo immagini idealizzate, perché comunque sia, una volta si utilizzava comunque anche nell'arte dell'antica Roma, dell'antica Grecia, i personaggi erano dipinti e portavano delle sculture, erano idealizzati, dunque li facevano tutti belli. Non è che uno si metteva a fare la foto, il dipinto, la scultura di quello brutto, insomma. Sono cose che non hanno oggettivamente senso, cioè povero Michelangelo, suprematista, cioè, ma che cavolo di concezione. Poi nel colonialismo, all'epoca manco c'era il colonialismo, cioè neanche erano andati a fare il colonialismo in Africa, dunque figuriamoci se qualcuno poteva scrivere in quel modo lì. Lo so, poi spesso volentieri Gesù con gli occhi azzurri, con i capelli lunghi, bianco, lo so, ma col tempo si è riportato a una figura che tutti potessero, di quale tutti si potessero più o meno riconoscere, a parte il fatto che comunque è vissuto in Palestina, dunque non è che lo puoi fare nero come se fosse nero subsahariano. Però
alla fine, ad esempio, hanno fatto la Cleopatra della serie di Netflix. Sono offesi tutti gli egiziani.
Cose assurde, cioè, ma perché? Lo sappiamo benissimo che storicamente non era nera. Non è che perché sei nato in Africa diventi in automatico di colore. C'era un bellissimo video fatto su YouTube di Giovanni Canestrelli, che è un professore di Verona, dunque della tua, non so se lo conosci. È della tua,
sì,
della tua città, e ha fatto un video sulle regine, su una regina etiope, dunque sicuramente di colore, subsahariana, che ha sconfitto i romani all'epoca dopo che loro avevano preso l'Egitto, costringendoli a pagare un tributo. E lui disse praticamente molto intelligentemente, secondo me, ma perché invece di far diventare di colore gente che era sicuramente bianca, non diamo veramente spazio a persone di colore? Non è più corretto anche nei loro confronti riscoprire la loro storia, perché non è che non ci sono mai stati, cioè non è che non hanno mai fatto niente le persone di colore fino al secolo scorso, anche loro, ecco, questi personaggi dovrebbero essere riscoperti e fare, non appioppando colorazioni. Adesso vabbè, stanno facendo la Nibale Nero di Denzel Washington, che oltre a farlo nero, quanto noi sappiamo benissimo che era bianco, c'ha 40 anni.
Esatto.
Annibale, quando scese in Italia, aveva tra 29 e 30 anni. E Denzel Washington ne ha 70, quest'anno mi sembra fa 70 anni, una differenza abissale da questo punto.
È vero, chiamate il figlio?
Ah, sì, se non altro, parentesi, che è anche un buon attore,
esatto,
figlio, insomma, sta dando veramente delle buone, buone prove, anche un buon attore, almeno, almeno l'età, cioè oltre...
Ma è anche la politica che non capisco della Disney. Invece di prendere una favola già fatta e ci metti la protagonista di colore cinese, arabo, quello che è, ma prendi invece una leggenda, una favola africana e fanne un classico Disney.
Per esempio, ecco, per esempio adesso c'è questa polemica sul nuovo film di Biancaneve.
Sì.
Alcune erano costruite, alcune erano finte, cioè non...
quella dei nani mi pare che fosse.
I sette nani, perché avevano preso una foto dove c'erano delle altre persone, sempre del film, però non erano i nani. Ah, guardate che cosa stanno facendo, perché ovviamente a destra stanno sempre con le orecchie appizzate da questo punto di vista. Ma anche perché la sinistra cavalca certe battaglie che certe volte sarebbe da prendervi a sberle. Cioè, io, da questo punto di vista, tra quelli che vedono sempre il razzismo a destra e a sinistra e quelli che non si può più dire niente, non pretendo a non prendere le parti da nessuna parte. Però, cioè, si chiamava Biancaneve, perché hai preso una che è... Cioè, non con tutta la buona volontà, con tutta la buona volontà, ma perché? Non... Invece con la Sirenetta Nera, onestamente, sempre Gioacchino Canestelli ha fatto un video, si chiama Europa Antiqua, ve lo consiglio se qualcuno lo vuole cercare, un video sulla storia della Sirenetta, che è tratta da Andersen, ed è molto molto diversa, infatti finisce anche molto 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 male, perché non ha quasi nulla a che fare se non la parte iniziale, ma poi è una favola molto molto più cruda. Però poi fa tutto un excursus che io non conoscevo, va indietro alle storie al quale lui si è ispirato, che si sono ispirate a altre storie, che altre storie, e ha fatto notare... C'è un professore eccezionale, riesce a raccontare le cose con una maniera che in confronto noi non siamo all'altezza, che ogni volta che quella storia della Sirenetta è stata rifatta e riscritta era nel proprio contesto storico. Dunque aveva finalità diverse e aveva inizi, incipit molto, molto diversi, e raccontavano le cose a una popolazione di quell'epoca, e aveva dei messaggi molto molto diversi. Dunque poi ha fatto le sirene, quelle le puoi fare di qualsiasi colore, le sirene non esistono, cioè lì forse le polemiche sono state effettivamente eccessive, al di là del valore del film, che quello è molto diverso. Su Biancaneve, cioè dai, Biancaneve, cioè si chiama Biancaneve per quello, dunque inventati un'altra cosa, insomma, fai un'altra cosa, non devi essere inclusivo per forza.
Esatto.
Cioè cerca di costruire un qualcosa che abbia un senso, e se metti una persona di colore ci deve essere un senso, non mettercela per forza. E, per esempio, cosa che non molti sanno, ma neanche qui in Italia noi abbiamo avuto un imperatore romano che era Scudo, che era Settimio Severo, che era per metà romano ma per metà di berbero, e dunque abbiamo anche del famoso tondo con lui e la famiglia, e lui era scuro di carnagione. Si potrebbe fare una storia su un film su Settimio Severo, cioè esatto. È stato anche un imperatore di un certo spessore, è stato un imperatore molto molto importante. E non mi risulta che all'epoca dell'antica Roma qualcuno si sia mai, non abbiamo credo scritti di qualcuno che si sia mai lamentato, l'abbiamo chiamato, cioè abbiamo l'imperatore negro, non era un gran problema, comunque era un imperatore importante. Per esempio si potrebbe fare una storia su di lui, se proprio vuoi fare, cioè abbiamo un tondo dove si vede chiaramente che lui è più scuro della moglie e dei figli, che poi sono nati allo scritto, insomma, bello abbronzato, come direbbe un politico che oggi non c'è più.
Suggerisco di salutarci qui su questo consiglio che hai dato ai produttori, magari italiani, di fare una fiction su un imperatore romano di colore.
E beh, c'è, utilizziamo, sfruttiamo, esatto. Facciamo una voce, insomma.
Esatto. E con questo ci salutiamo, perché poi dico, poi ci dilunghiamo troppo. E ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti.
Ok. Ciao a tutti, e mi raccomando, fateci qualche commento, fateci sapere dove sbagliamo e come possiamo migliorare. Ciao.
Ciao a tutti. Thank you.